Commodore 64.
Ora che ce l'hai, guarda che ci fai.
Magic Desk. E tutto è più semplice, perché punti un dito e scrivi. Punti un dito e archivi. Punti un dito e stampi. Più facile di così. E con Commodore hai 100 e 100 programmi didattici, gestionali, per manager. Commodore 64. Ora che ce l'hai, visto che ci fai.
Amici del Proibito, oggi vi parlerò di una macchina eccezionale, il re degli anni 80. Per quanto la mia fede, la t-shirt, vi dica quale sia, la macchina di cui vi parlerò oggi è il fantastico Commodore 64. Data di introduzione del Commodore 64, agosto 1982, unità prodotte 17 milioni. Basic, fatto dalla Microsoft che si mangiava già metà della propria memoria RAM, CPU MOS Technology 6510, una frequenza di 0,9 MHz, il coprocessore, il VIC2, chip video e il grandissimo, dalla voce grossa, chip sonoro SID, che faceva veramente cantare questa macchina con questi suoni proprio chip tune classici. La differenza con i suoi concorrenti era soprattutto questo, è il grandissimo ZX Spectrum. Hanno combattuto per anni questi due, tasti in gomma, prezzo più basso, prestazioni, non si sa quale dei due sia la macchina migliore, però oggi sicuramente celebreremo lui, il re, il grandissimo Commodore 64. Sigla!
Signori, buonasera!
Il Commodore 64, anche chiamato C64, CBM64, è un home computer della Commodore Business Machine Incorporated, commercializzato dal 1982 al 1994. La Commodore venne fondata nel 1955 da Jack Tramiel. Tramiel è stato un superstite dell'Olocausto, poi trasferito negli Stati Uniti. Lui era polacco di origine ebraica. Scelse la parola Commodore vedendo una Opel Commodore nel traffico. Il nome gli piacque perché aveva comunque affinità con il mondo militare che aveva frequentato tanti anni prima. Allora, la Commodore si occupava di produrre macchine da scrivere Commodore, dopodiché Tramiel, per stare comunque al passo coi tempi, decise di produrre calcolatrici elettroniche. Tutto questo dopo un viaggio fatto in Giappone, dove vedeva che comunque la tecnologia lì si stava già muovendo verso le apparecchiature elettroniche. Le calcolatrici ai tempi costavano tantissimo e infatti Tramiel comprava i chip dalla Texas Instruments e vedeva che comunque la Texas Instruments riusciva a vendere le proprie calcolatrici a un prezzo più basso in quanto si produceva da sola i chip. Allora cosa decise di fare? Decise di prodursi un proprio chip, il proprio chip per le proprie calcolatrici. La Commodore International nel 1976 acquista la MOS Technology Incorporated. La Commodore produceva già un computer da lavoro, il classico Commodore PET, un unico blocco di tastiera e monitor. Subito dopo iniziò la produzione degli home computer, quindi un computer in ogni casa, con il VIC-20 che ebbe uno strepitoso successo, solo che le qualità e le potenzialità del VIC-20 erano abbastanza limitate. Quindi cosa si decise di fare? Si decise di sviluppare questo nuovo progetto per andare anche a prendere quella fascia di mercato che era delle console Atari, Intellivision e ColecoVision. Tramiel accettò di produrre questa macchina qui purché avesse un costo di costruzione di $135, quindi il costo di produzione del Commodore non doveva superare i $135. Il lavoro, iniziato a gennaio 81, venne terminato a novembre dello stesso anno. Il Commodore viene presentato nell'agosto del 1982. In Italia viene presentato in anteprima nel 1982 alla fiera dello SMAU nel mese di settembre, dove la Commodore LTD era presente con un proprio stand. I visitatori non potevano vedere il Commodore in funzione in quanto si trovava all'interno di una teca spento, era lì per far vedere la propria bellezza e comunque com'era un computer chiamiamolo all-in-one. Aveva il grandissimo vantaggio di essere collegabile alla TV di casa, quindi ti bastava acquistare questa tastiera e tu avevi un home computer. La Commodore distribuì da sola il computer anche nel nostro paese, in pratica aprendo una filiale della Commodore Italia SRL. Era disponibile alla vendita al dettaglio dal marzo del 1983 al prezzo di 973.500 lire. Il prezzo di base fu poi portato a 799.000 lire in abbonamento con la rivista Basic. Da lì in poi, con l'abbassamento del prezzo, il Commodore iniziò a vendere più dello ZX Spectrum, che negli anni stava cannibalizzando il mercato degli home computer a 8-bit. Ormai il Commodore veniva dato con le enciclopedie, a scuola venivano le persone a promuoverlo, a farci vedere questa spettacolare macchina. Ovviamente, la qualità grafica, il chip sonoro del Commodore, a prima vista, erano superiori a quelli delle altre macchine. Dopo 2 anni dalla presentazione del VIC-20 fu messo in commercializzazione il Commodore 64. Il VIC-20 continuò comunque a vendere abbastanza perché costava meno, in più c'era una pubblicità abbastanza ingannevole che quindi chi non era abbastanza esperto il periodo comprava il VIC-20 pensando di aver preso il Commodore 64. Non c'era tutta questa grandissima informazione, era facile comunque confondere l'uno con l'altro, cioè tu te lo portavi a casa, dicevi, ma la grafica è un po' differente, però non ci facevi caso sin quando poi ti rendevi conto, una volta che vedevi un Commodore 64, della differenza delle due macchine. Il Commodore 64 veniva venduto, c'erano tante periferiche per il Commodore, aveva un suo joystick a bundle, veniva solitamente venduto i primi anni con la cartuccia perché funzionava sia con le cassette, sia con i floppy, sia con le cartucce che permettevano di avere i giochi con un caricamento molto 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 ridotto. Allora, il 64 in America, negli Stati Uniti, dovette fronteggiare una vasta gamma di macchine che già si erano diffuse sul territorio statunitense. L'Atari 800, l'Apple II e lo ZX Spectrum, che comunque non ebbe tantissimo successo negli Stati Uniti, mentre in Europa i due diciamo che se la giocavano quasi alla pari. Mentre l'Apple II non poteva più competere col Commodore 64, che era nettamente anche lì una macchina superiore. La chiave del successo del Commodore 64 furono le campagne di marketing aggressive. Praticamente lo si trovava ovunque. Nei grandi magazzini, nei negozi di giocattoli si trovava comunque il Commodore 64 con la sua bella vetrinetta esposto dove i bambini piangevano tantissimo affinché i genitori li comprassero il Commodore 64. Il trucco era sempre lo stesso. Mamma o papà, mi serve per studiare. Nessuno ha mai studiato col Commodore 64, pochissime persone. C'è da dire che comunque oltre ai giochi il Commodore 64 avvicinò tantissimo i ragazzini alla programmazione Basic. Nonostante il Commodore 64 avesse un interprete Basic non a livello di quello dello Spectrum, che da quel punto di vista era una spanna, se non due o tre sopra. Il fatto di avere un grandissimo parco giochi permetteva alla macchina di poter competere con le console dell'epoca. Infatti uscirono una valanga di giochi per il Commodore 64, come quelli che potete vedere quassù, per dimostrarvi un po' le capacità grafiche della macchina, che non erano per niente scadenti. Un tratto classico della grafica del Commodore 64 sono questi colori un po' spenti, un po' smunti. Il chip video del Commodore 64 permetteva di utilizzare 16 colori, con la possibilità di creare un'illusione ottica per dare l'impressione che i colori fossero più di 16, però alla fine quelli erano. Infatti, come potete vedere nei giochi che stanno qua, sull'altro display, vedete che l'effetto è molto molto convincente, cioè questi giochi sembravano davvero di un altro livello. Inoltre aveva un'ottima animazione, uno scrolling molto abbastanza fluido per l'epoca. La risoluzione video massima era 320x200 punti, nel modo alta risoluzione, quindi due colori possibili per ogni cella da 8x8 e 160x200 nella modalità multicolor. spaccava tutto era nel chip sonoro, il SID, che ancora oggi io ascolto musica fatta col SID, ovviamente digitalizzata. Sentirla col SID originale, con quel suono nasale, bello, corposo, ancora mi piace, cioè mi ricorda proprio la chiptune classica, rimane quella del suono emesso dal SID. Il processore SID aveva una peculiarità. Aveva tre voci e permetteva di creare suoni da quattro forme d'onda. Onda quadra, triangolare, a dente di sega, rumore bianco. E in più aveva la DSR, che nella musica digitale è un acronimo che sta a indicare attacco, decay, sustain e release. Come funzionavano? L'attacco permetteva di far partire una nota prima immediata, tipo von, oppure vuon, regolare l'attacco. Il decay è il decadimento, rappresenta il tempo che una nota impiega a passare dal volume massimo raggiunto durante la fase di attacco al volume di sustain, quindi permetteva di fare suoni tipo vuon, classico del Commodore 64 dei giochi dove poi partiva la batteria, e il sustain che era la capacità di tenere la nota. Tutto questo utilizzato da grandissimi artisti, non posso farveli sentire per questioni di copyright su YouTube, ma se cercate Commodore 64 Music su YouTube trovate tantissime compilation, i suoni e i pezzi che sono stati composti sono veramente delle opere d'arte. Gli accessori del Commodore 64, il DataSette 1530, il lettore di cassette del Commodore 64 che veniva venduto assieme in bundle col biscottone, aveva, a differenza degli altri che magari utilizzavamo noi sullo ZX Spectrum, aveva il contatore che ti permetteva nelle cassette multigioco di scriverti nella cassetta braccio di ferro finisce a 130, tu andavi col fast forward, arrivavi a 130, ti caricavi già direttamente il secondo gioco, mentre gli utenti Spectrum hanno sviluppato una capacità di orecchio da pipistrello di capire semplicemente col play e il suono che mettevano le frequenze di capire se il gioco era a fine caricamento o inizio. Comunque questo si sviluppava nel tempo. Ovviamente tutti abbiamo imparato a regolare l'azimuth del datasette cacciavitino. Quando il gioco non veniva caricato, probabilmente l'azimuth, che era la regolazione della testina magnetica, andava un po' regolata, magari si sfasava un pochino verso destra o verso sinistra. L'unità a disco floppy, il Commodore 1541, che costava quanto un Commodore 64, un'unità a disco floppy che purtroppo non ho, mi piacerebbe tanto avere, prima o poi lo comprerò, se lo troverò a un prezzo umano, magari funzionante, non, senza doverci spendere di nuovo tantissimo per metterlo in funzione, che leggeva i dischi da 5 e un quarto. Il trasferimento nel floppy disk e il caricamento era molto più rapido e anche per i salvataggi. Il lettore di floppy era una vera e propria macchina a sé. Montava un processore MOS 6052, aveva una propria RAM e un alimentatore interno indipendente. Il Commodore 64 rimane ancora oggi uno dei computer più amati degli anni 80. Collezionisti cercano proprio le primissime versioni, che sono queste qua. Esiste un'altra versione che ha la colorazione un po' più grigia. Poi venne fatta un'altra versione bianca, a seguito il Commodore 128, e la Commodore, nonostante tutto, era di lì a fallire. Uscì fuori con l'Amiga, oggi si trovano il Commodore Mini e un Commodore di questa dimensione che permette di emulare sia il Commodore 64 che il VIC-20. Le guerre tra Commodore e ZX Spectrum, vi basta andare a fare una qualsiasi ricerca su internet, sono ancora belle attive e ovviamente non finirà mai questa computer war, ma quella è sempre esistita anche tra NES e Master System, Mega Drive e Super Nintendo, fino alla morte di Sega e le guerre di oggi tra PlayStation 5 e Xbox. Queste guerre ancora tengono in piedi tantissime discussioni su quale macchina sia la migliore. Io sono stato sempre un Sinclairista e un possessore di ZX Spectrum, Amo quella macchina alla follia, ma vi giuro che ho rosicato parecchio a non aver avuto un Commodore 64. Questo episodio, introduttivo del Commodore 64 finisce qui. Non sarà l'unico, come quello per lo Spectrum, uscirà anche un altro episodio dove parlerò dello Spectrum così come parlo solo della macchina. Per ora ho fatto uscire degli episodi di serate anni 80 dove giocavo le riviste, quelle che si compravano in edicola, Special Play Games e Special Program. Giocherò quelle riviste lato Commodore 64, continuerò a giocarle con lo ZX Spectrum. Se l'episodio vi è piaciuto, mettetemi un like o anche un commento su quale macchina vorreste che vi raccontassi. Lo farò molto volentieri anche perché, ripeto, le avrei volute avere tutte, non ho potuto farlo negli anni 80, lo sto facendo ora da grande. Iscrivetevi al canale così mi date un po' un supporto per permettermi di crescere e portare contenuti sempre più professionali. Un saluto al grandissimo Commodore 64 e amici del Proibito, al prossimo episodio. Ciao!
Signori, buonasera!